Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati consolidati al 31 dicembre 2015 del gruppo Credito Valtellinese. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola a Miro Fiordi, amministratore delegato del gruppo Credito Valtellinese. Ragionier Fiordi, prego.
Sì, buongiorno, grazie di essere intervenuti alla conference di illustrazione dei risultati del bilancio 2015 di Creval. Avvio immediatamente, scorro la presentazione che abbiamo predisposto, cominciando col sottolineare quelli che sono alcuni elementi significativi di questo bilancio. In un anno sicuramente complesso, ma nel quale siamo riusciti a chiudere una buona serie degli obiettivi che avevamo, e in particolare vorrei cominciare sottolineando gli elementi un po' che hanno caratterizzato l'anno e quindi che caratterizzano questo bilancio. Innanzitutto, dal punto di vista dei trends operativi, un incremento buono dell'asset management fee superiore al 19%, che porta un incremento delle commissioni complessivamente al 4,4%. I costi con una proformazione dei bilanci di confronto 2014 sono flat, come vedremo poi in dettaglio. Il costo del funding retail è sceso a 83 basis point, evidentemente ricomprendendo in questo anche il costo delle obbligazioni rispetto ai 126 di un anno fa. E per la prima volta da 3 anni abbiamo il dato relativo agli impieghi stabilizzato con un lievissimo segno positivo, ma con un trend di nuove erogazioni estremamente interessante che poi illustrerò in dettaglio. Secondo elemento certamente qualitativo del bilancio è la posizione patrimoniale. Arriviamo ad un CET1 del 13,5 fully loaded, credo che questo sia uno fra i dati più alti in Italia, con un livello di leverage su Basilea 3 al 7,7%, è la stima che abbiamo sul dato al 31 dicembre, anche questo è un dato che considero molto buono. Pagheremo, almeno questa è la proposta che porteremo in assemblea, un dividendo di 3 centesimi per azione con un monte dividendi complessivo di 33 milioni e sul lato del capitale ricordo sempre che abbiamo in corso il lavoro per arrivare all'approvazione del modello interni che naturalmente ci darà potenzialmente un buffer ulteriore dal punto di vista patrimoniale. La base dei clienti è molto solida, in un anno il 2015 che si è chiuso con forti tensioni a seguito naturalmente del salvataggio, della liquidazione e poi salvataggio delle quattro banche. Noi conserviamo un livello molto alto di soddisfazione della clientela e un livello di retention rate ulteriormente molto buono, superiore al 95%, quindi non abbiamo sostanzialmente avuto problemi relativamente alla situazione che si è creata complessivamente sul mercato. E da ultimo, ma questo non è una novità per il gruppo Creval, una situazione molto solida di liquidità con una counterbalancing capacity di circa 4,4 miliardi e livelli di LMCR, di NSFR già ben superiori ai livelli che sono fissati come minimi per il 2018. In apertura vorrei anche sottolineare il fatto che nel 2015 ha preso avvio la nuova operatività digitale del gruppo, sia attraverso 5 filiali pilota totalmente automatizzate, sia soprattutto col rilascio del nuovo canale digitale del gruppo, che ci sta dando nei primi 2 mesi di rilascio, avvenuto alla fine di ottobre, grandissime soddisfazioni. Basta dire che abbiamo circa un incremento del 40% nell'utilizzi da parte dei clienti con su smartphone e abbiamo un incremento di oltre il 12% dei trasferimenti e delle operazioni dispositive online. Questo a riprova che la nuova piattaforma ha incontrato grande accoglienza da parte della nostra clientela. Sul digitale abbiamo investito molto, negli ultimi 5 anni circa 15 milioni. Questo è un dato importante soprattutto per il futuro. Certo che l'operatività della bancaria, della tradizionale, diciamo, si trasferirà progressivamente sul digitale, questo è già in corso ma andrà ulteriormente ad accelerarsi nei prossimi anni e su questo il nostro gruppo è sicuramente posizionato in modo adeguato e continuerà a ricercare soluzioni da offrire ai clienti all'altezza della sfida che i tempi richiedono, quindi da questo punto di vista credo che sia un dato da sottolineare anche per chi fa poi un'analisi prospettica sulle capacità di continuare a produrre reddito. Abbiamo avuto un anno che dal punto di vista commerciale ha segnato dei risultati molto significativi. La raccolta netta degli asset under management del gruppo è cresciuta di oltre il 70%, questo è soprattutto la conferma che il modello di gestione di offerta e quindi la partnership stretta con Anima sta raggiungendo i livelli di obiettivo più alti che ci eravamo fissati. Lo stesso andamento molto positivo l'abbiamo sui prodotti di banca assicurazione, qui le percentuali di un incremento anno su anno superiore al 22%, ovviamente tutto questo poi si riflette nella capacità di generare redditi da commissioni e siamo invece sostanzialmente in linea, lievemente superiori ai dati di sistema per quanto riguarda i prodotti di assicurazione danni, comunque con un incremento anno su anno di oltre il 19%. Ma il 2015 è stato un anno importante, come ho ricordato, anche dal punto di vista degli impieghi. Per i mutui abbiamo avuto un autentico boom, questo ha riguardato tutto il sistema Italia, delle banche italiane, ma noi abbiamo fatto leggermente meglio, comunque con un incremento del 103% anno su anno. Vorrei sottolineare che di questo incremento, per quanto riguarda Creval, solo il 15% è riveniente da surroghe, quindi siamo a meno della metà di quella che è la media delle surroghe nel sistema, quindi abbiamo un dato effettivamente molto alto di clientela, nuova clientela che ha preso un mutuo presso i nostri sportelli. Questo è un dato soprattutto per il futuro che ci rende lieti e contenti perché, come sapete, un mutuo genera una capacità di legame con il cliente particolarmente profondo e che può mantenersi nel tempo. Ma anche dal punto di vista delle erogazioni sul corporate, in particolare sulle piccole e medie imprese, abbiamo avuto un incremento di oltre il 70% anno su anno, quindi complessivamente abbiamo erogato circa 2,3 miliardi di nuovi crediti. Il motivo di queste performance io lo riconduco in modo diretto al cambio del modello di servizio che abbiamo attuato sulla rete commerciale a cavallo tra la fine del 2014 e soprattutto nel corso del 2015. Abbiamo riorganizzato completamente la rete, modificato e direi specializzato una parte della rete proprio nell'assistenza alle imprese in modo ancora più efficace rispetto a prima e i risultati si cominciano a vedere. Questi risultati arrivano da un modello che è stato cambiato in corso d'anno, quindi per il 2016 ci attendiamo e abbiamo in obiettivo risultati ulteriormente performanti proprio perché potremo disporre di questo nuovo modello di servizio per l'intero periodo e quindi per tutti i 12 mesi. Passo adesso ad alcuni focus più specifici partendo dai dati del credito e dell'asset quality. Sul credito, come ho detto, è un anno di stabilizzazione, abbiamo chiuso a 20 miliardi e 100 circa, non ho da segnalare particolari variazioni per quanto riguarda diciamo i prodotti attraverso cui questo credito viene erogato dal gruppo Creval. Resta comunque il dato significativo che circa l'80% del totale dei prestiti che abbiamo nel nostro book è riferito a imprese, in particolare a piccole e medie imprese. Il 2015 è stato un anno importante anche per diciamo una nuova taratura che abbiamo cercato di attuare, in particolare, e qui lo vediamo nella parte a sinistra della slide 9, con un incremento significativo, come ho detto, dei prestiti a retail, quindi alle famiglie, oltre il 6%, e con un'ulteriore riduzione dell'esposizione sul real estate. Noi evidentemente su questo abbiamo cominciato una conversione già nel 2014, nel 2015 questo ha cominciato a produrre effetti significativi e intendiamo continuare. Il trend è naturalmente quello di aumentare la percentuale di credito che facciamo sul retail e sulla piccola impresa e contemporaneamente migliorare il livello di erogazione sulle aziende con rating medio-alto, quindi il lavoro che stiamo facendo e che sta dando buoni risultati da questo punto di vista e anche nella direzione di un miglioramento della rischiosità per quanto riguarda i nuovi prestiti erogati. I tassi medi rimangono buoni, siamo al 2,97 medio per quanto riguarda i mutui a privati e circa il 2,72 complessivo per quanto riguarda il tasso medio sullo SME e il corporate. Per quanto concerne la suddivisione geografica dei nostri prestiti non abbiamo variazioni significative, la Lombardia col 57% fa sempre la parte del leone, manteniamo un livello di concentrazione direi basso, sottolineo come il dato del loan to value in particolare per quanto riguarda i mutui si è ulteriormente abbassato e al 31 dicembre 2015 è intorno al 47%, questo è un altro dato direi significativo che desidero sottolineare. Passiamo adesso ai dati relativi alla qualità del credito. Il costo del rischio di credito a fine 2015 si è fissato a 2,31 rispetto al 3,41 del 2014. Registriamo un incremento moderato per quanto riguarda le sofferenze, un incremento più marcato per quanto riguarda gli unlikely to pay, di cui parlerò fra un attimo, e una riduzione altrettanto marcata nell'ultimo quarter per quanto riguarda il past due. Questo dato va guardato nella prospettiva e nella dinamica delle serie storiche, abbiamo sostanzialmente una riduzione complessiva per quanto riguarda il net flow sugli NPL di circa il 43% rispetto al 2014 e circa del 40% rispetto al dato del 2013. La situazione è quindi certamente in frenata e in miglioramento, ma direi che il dato che va sottolineato è che nel totale del 2015 abbiamo alcuni interventi, alcune valutazioni che poi sono sfociate evidentemente in contabilizzazioni che sono one-off, in particolare due, il caricamento della nuova dei risultati della nuova regolamentazione sui forborne che per noi pesano circa 60 milioni e la decisione che abbiamo preso di riclassificare all'interno degli unlikely to pay relazioni di credito precedentemente classificate in bonis che pur mantenendo nella relazione col nostro gruppo situazioni di non criticità sono state però iscritte diciamo come unlikely to pay da altre banche, quindi anche qui a titolo prudenziale abbiamo deciso riclassificare. Quindi al netto di questi due interventi one-off, diciamo che gli incrementi in particolare dell'ultimo quarter rientrano, diciamo, in un livello medio paragonabile a quello dei quarter precedenti. La situazione finale sul 31-12 ci vede con un livello sostanzialmente stabile dei non performing netti. Ormai da giugno siamo in una situazione stabilizzata, abbiamo un iniziale segnale ancora molto debole ma importante per l'inversione di trend di riduzione dell'indicatore dei crediti dubbi netti sul totale dei prestiti, e quello che ci aspettiamo nei prossimi trimestri è che questa tendenza vada progressivamente a irrobustirsi. Per quanto riguarda il coverage, il bilancio 2015 è un bilancio in cui abbiamo fatto uno sforzo importante, in particolare sulla likely to pay, aumentando di circa 4 punti il coverage. Questo è un dato che pensiamo possa avere una sua significatività, e per forza di questo dato portiamo il coverage complessivo sul non performing oltre il 40%, è il dato più alto degli ultimi anni di Creval e dei bilanci di Creval. Anche questo mi pare una situazione certamente da sottolineare e significativa. A pagina 15 vorrei sottolineare con una slide alcune riflessioni che riguardano in particolare il livello di copertura delle sofferenze, perché su questo credo che ci sia sovente un po' di confusione, soprattutto quando si vanno poi a fare le valutazioni della tenuta del coverage e soprattutto della valutazione di quelli che sono i collateral. Questa è la fotografia della nostra situazione. Noi abbiamo un coverage cash per le sofferenze al 57.1, poi abbiamo una serie evidentemente di altre garanzie, ma l'altro elemento, diciamo, importante e significativo sono evidentemente i collateral, il valore dei collateral immobiliari, che, come si può vedere in questa slide, noi stimiamo al 39%, con una stima direi abbastanza prudenziale, e qui mi spiego perché evidentemente su questo occorre cercare di raggiungere un livello di trasparenza massimo. I nostri collateral immobiliari sono valutati a valori di mercato, questo significa che le perizie sono fresche, tengono conto di quelli che sono gli andamenti di similari operazioni di vendita di immobili della stessa tipologia nelle singole celle di mercato immobiliare in cui è suddiviso il territorio italiano. Quindi il valore è realmente un valore di mercato. Ma il secondo elemento che vorrei sottolineare è che quando noi prendiamo il valore della garanzia, lo cappiamo a quello che è il valore del credito lordo iniziale. Quindi questo 39% sarebbe in realtà, come valore assoluto delle garanzie, più alto, ma noi prudenzialmente lo capiamo. Mi spiego: se noi facciamo un mutuo residenziale a 100 euro, questo mutuo residenziale viene fatto su un valore dell'immobile di 200, questo valore dell'immobile resta a 200, quando noi questa operazione la portiamo a sofferenza, questo 100 di valore del mutuo lo svalutiamo del 57 cash, resta un valore residuo di 43, avendo noi una garanzia molto più alta rispetto al valore del credito lordo, comunque la calcoliamo fino al valore del nostro credito lordo, anche se evidentemente spesso questo valore è più alto calcolato a valore di mercato. È chiaro che se applicassimo il valore pieno delle garanzie, questo 107% di copertura potrebbe salire fino a circa un 130, ma dal punto di vista della prudenza nella valutazione delle nostre garanzie, dei nostri collateral, applichiamo questo schema. Questo credo che sia importante sottolinearlo perché, ripeto, sul tema degli NPL si assiste ad un dibattito che ogni tanto è un po' confuso, qualche volta si ragiona sui valori lordi, evidentemente questo ha poco senso quando si è in presenza di coverage cash, come nel caso italiano molto ampio, molto diffuso, e poi spesso non si vuole tenere conto di che questi sono molto spesso prestiti in sofferenza con collateral immobiliare, non sono chirografari privi di garanzie. Aggiungo che in questa valutazione prudenziale che noi facciamo non calcoliamo quelli che sono i valori delle garanzie personali, che evidentemente in molti casi ci sono attraverso fideiussioni, garanzie che vengono date da titoli o da altro tipo di proprietà personali di soggetti che garantiscono questi prestiti non più performanti. Quindi questa è una situazione che ci mette, in un grado di sufficiente tranquillità nella gestione delle nostre sofferenze. Ricordo anche, a pagina 16, questa è una slide che sono alcuni trimestri che proietto, ma è una slide che testimonia la riprogettazione complessiva del processo di gestione del credito e in particolare del credito problematico che abbiamo attuato negli ultimi 3 anni. Questa struttura oggi è completamente a regime ed è una struttura che da un lato ha migliorato significativamente la qualità di gestione del credito problematico sin dai primi momenti in cui manifesta delle criticità fino ad arrivare evidentemente all'ultimo aspetto, quando poi il credito passa a sofferenza e viene gestito in termini finali. Ma vorrei anche sottolineare come le partnership che abbiamo avviato e che sono tutte a regime nelle varie fasi della gestione dei crediti problematici hanno raggiunto, con l'outsourcing che abbiamo attribuito a Cerved con un contratto avviato nella primavera del 2015, ci hanno permesso non solo di migliorare la gestione, fra un attimo vi farò vedere alcuni dati, ma ci hanno permesso di fare un lavoro di miglioramento enorme del data quality su tutto quello che è il livello dei crediti non performanti del gruppo Creval. Io oggi credo di poter affermare che abbiamo un livello di data quality per quanto riguarda queste posizioni di livello assolutamente elevato e completo, e questo ci mette nelle condizioni, e anche di questo parlerò fra un attimo, di poter attivare tutta una serie di strumenti operativi per la gestione proattiva delle sofferenze che in assenza di un database qualitativo e completo sono evidentemente non possibili. A che cosa ci sto riferendo? Sto riferendo sostanzialmente ad alcuni progetti operativi che sono ormai pienamente attivati, ma vorrei sottolineare prima il miglioramento degli incassi che già nei primi 8 mesi di vita della partnership con Cerved, da cui abbiamo dato in outsourcing la gestione della gran parte delle sofferenze, abbiamo attuato. Il miglioramento di circa il 13% rispetto al 2014 e siamo in linea col business plan che abbiamo fissato proprio con Cerved come obiettivi da raggiungere nella partnership, questo già nei primi 8 mesi, quindi questo è un dato che voglio sottolineare. Abbiamo poi proceduto ad una cessione di sofferenze peraltro molto vecchie che avevamo nel portafoglio, l'importo è di 314 milioni di sofferenze lorde cedute a credito fondiario, abbiamo finalizzato e chiuso l'operazione pochi giorni fa. Ma poi abbiamo attivato una serie di altri strumenti resi possibili proprio dal miglioramento della data quality sulle sofferenze. La prima è l'avvio della REOCO interna, l'attività è partita, evidentemente stiamo parlando di interventi che cominciano a generarsi, comunque già nei primi mesi abbiamo avviato una serie di operazioni per circa 10 milioni. Un altro progetto che è partito, sempre per una gestione proattiva degli NPL, in questo caso interveniamo più sul fronte degli unlikely to pay di natura immobiliare, è l'avvio di un fondo di social housing che abbiamo avviato con l'SGR Investimenti della Cassa Depositi e Prestiti e grazie alla collaborazione di Prelios, sostanzialmente un fondo fino a 100 milioni di euro, il primo closing di 25 milioni è già stato sottoscritto, attraverso cui verranno acquisiti un fondo attraverso cui verranno acquisiti immobili di clientela del gruppo Creval in condizione di non essere completati o con condizioni di particolare problematicità, verranno acquisiti dal fondo che poi evidentemente provvederà a completarli e a metterli a disposizione di progetti di housing sociale sul territorio italiano. Questa è un'iniziativa direi molto innovativa, siamo abbastanza orgogliosi di averlo fatto anche per le finalità sociali dell'operazione, ma evidentemente questo porta ad un vantaggio diretto anche dal punto di vista di una gestione proattiva delle posizioni appunto unlikely to pay di natura immobiliare. Quindi per chiudere questa parte, su quale poi immagino ci saranno delle domande da parte vostra, ma vorrei sottolineare che il punto ad oggi per Creval è che gli NPL sono evidentemente una componente importante e centrale diciamo nella situazione complessiva del gruppo che deve essere affrontata, ma il punto è che la stiamo affrontando, abbiamo fatto ordine nei processi operativi, abbiamo sistemato quella che è la qualità dei dati e abbiamo attivato una serie di strumenti che oggi ci mettono nelle condizioni di essere proattivi nella gestione di questi portafogli, ma anche di poter guardare i nuovi strumenti che dovrebbero entrare in vigore prossimamente, che tutti attendiamo, quindi sia i regolamenti per il CACS sia per diciamo gli interventi che dovrebbero migliorare le tempistiche nella gestione delle procedure concorsuali, così come il governo ha attuato, ecco, siamo nelle condizioni di poter utilizzare oggi con grande facilità e rapidità i nuovi strumenti proprio per il lavoro di sistemazione dei dati che abbiamo fatto. Per quanto riguarda funding e liquidità, diciamo l'anno è andato bene, ma soprattutto si è chiuso bene perché, scusate, sul tema della liquidità e della raccolta diretta, a partire dal 23 novembre evidentemente sul mercato italiano ci sono stati un po' di colpi e contraccolpi connessi all'avvio del processo di risoluzione delle quattro banche e poi soprattutto col 1 di gennaio all'entrata in vigore della direttiva BRRD e quindi anche al tema connesso evidentemente al bail-in. Ecco, io per quanto riguarda Creval posso dire che non abbiamo avuto problemi di alcun genere dal punto di vista diciamo della nostra raccolta diretta e anche in questo primo mese dell'anno in gennaio la situazione non ha manifestato alcun tipo di tensione. C'è stato evidentemente nel momento più caldo ai primi di dicembre un incremento della richiesta di informazione da parte della clientela, noi peraltro abbiamo dato una comunicazione estremamente diffusa anche sull'entrata in vigore del bail-in a tutti i clienti, sia direttamente scrivendo negli estratti conti, sia attraverso gli strumenti online, il sito e quant'altro, quindi su questo non rileviamo problematiche di alcun genere. Certamente il 2015 ha visto un po' di ricomposizione per quanto riguarda la raccolta, ma questo è un po' nella logica della situazione di mercato. Comunque diciamo che abbiamo chiuso con un buon livello di incremento. Questa ricomposizione ha riguardato principalmente i bond, scadevano per il Creva circa 850 milioni di bond retail nel 2015, li abbiamo riemessi per circa 600, una parte evidentemente di questa raccolta si è indirizzata in altre forme tecniche, ma soprattutto direi verso l'asset management. Per quanto riguarda il funding wholesale, diciamo, le scadenze del 2015 di circa 600 milioni non le abbiamo sostituite con nuove emissioni, quindi la raccolta diciamo, da questo punto di vista è andata più sul retail. E peraltro devo dire che nelle prospettive dei prossimi anni non abbiamo scadenze wholesale diciamo nell'indicatore, nel grafico e nel basso a sinistra nella slide 21, a parte il piccolo errore, non è 2015 ma è 2016, abbiamo solo scadenze di bond retail, quindi senza particolari tensioni da questo punto di vista. Ricordo che a fine dicembre 2015 avevamo attinto ai fondi dell'SIB per 1,5 miliardi in totale. Sulla posizione di liquidità manteniamo, diciamo, un livello di grande solidità, questo ci ha accompagnato in tutti questi anni. Voglio solo sottolineare il fatto che la posizione netta di liquidità è circa il 13% del total asset del gruppo, quindi è un dato sicuramente alto rispetto alle medie conosciute, e questo credo che testimoni anche il profilo di prudenza con cui manteniamo la nostra gestione sulla liquidità. Dal punto di vista dell'attivo in titoli, abbiamo attuato nel corso del 2015 una riduzione abbastanza significativa di oltre il 21%, eravamo a circa 6 miliardi e 8 a fine 2014, siamo oggi a 5 miliardi e 3, con quasi tutto praticamente in AFS, il 99%, sono evidentemente tutti strumenti di debito sovrano. Questa è una con una duration di circa il 2.51. Questa è una politica che evidentemente un po' costa, perché abbassa quella che è la redditività e quindi il margine di interesse, ma è una linea anche qui prudenziale che stiamo attuando, perché pur non augurandocelo, ma con un dibattito permanente e insistente che a livello europeo è in corso sul fatto che i titoli di debito sovrano del paese dove la banca è residente non dovranno più essere considerati risk free, noi consideriamo questa componente di apporto al conto economico tendenzialmente volatile, quindi abbiamo cominciato da tempo una politica di rientro. Poi naturalmente seguiamo il dibattito e seguiremo quelli che saranno i punti di arrivo e di approdo di questo dibattito, ma prudenzialmente credo che sia una scelta estremamente oculata. Sulla raccolta indiretta siamo andati bene, il valore assoluto cresce dell'1%, ma questo è un dato che naturalmente è molto diversificato fra l'andamento degli asset under management e gli andamenti della custodia. Devo dire che il breakdown che vediamo in basso a sinistra nella slide 24 è significativo. In un anno siamo cresciuti di 7 punti in assoluto, quindi un incremento del 16% sugli asset under management, riducendo la custodia, diciamo, tradizionale, che come sappiamo non dà particolare redditività. Questo si vede nell'incremento poi molto forte di circa 22 punti nella raccolta diciamo, su fondi e SICAV. Qui la partnership, che ho già ricordato con Anima, sta funzionando molto bene, ma anche l'incremento dei prodotti di banca assicurazione vita è stato molto buono, superiore al 20%. A pagina 25 abbiamo alcune specifiche per quanto riguarda, diciamo, le scelte che la clientela ha fatto. Evidentemente c'è stata una riduzione negli strumenti monetari obbligazionari a favore di strumenti di equity o flessibili o bilanciati, quindi, ma questo direi è figlio e diretta conseguenza di opzioni di mercato. Passando al dato sulla posizione di capitale, qui abbiamo evidentemente un incremento molto forte, il dato puntuale da un CET1 al 13,1. Siamo circa 2,10 punti sopra la fine del 2014, se lo guardiamo fully loaded siamo a circa il 13,5, con un total capital al 15,2. È una posizione di capitale estremamente solida ed è una posizione che abbiamo ricercato con un grande lavoro nel corso di questi anni, un'operazione che ha dato un risultato che naturalmente è anche figlio della vendita che abbiamo effettuato per circa il 90% della nostra partecipazione in Istituto Centrale, che abbiamo deciso per una grossa parte di utilizzare proprio per rinforzare il capitale. Credo che questo ci metta in una posizione a tendere molto solida. Non dimentichiamo che avremo comunque un'assemblea di trasformazione con una parte di capitale che potrà essere destinato e potrà essere richiesto per il recesso, ma dal mio punto di vista preferisco sottolineare il fatto che con questa operazione di capitale, e lo dico qui anche perché penso che su questo possa esserci qualche domanda, siamo in una condizione, in base agli stress che abbiamo condotto, di poter assorbire anche eventuali necessità di ulteriori forti coperture del coverage sulle sofferenze. Quindi abbiamo nei nostri modelli di stress ipotizzato che, dovendo salire di 20 punti medi per poter arrivare nelle nostre ipotesi a cedere fino al 50% delle nostre sofferenze, pur aumentando di 20 punti il coverage cash, che sulla base dei dati che vi ho fatto vedere prima ci sembra un dato assolutamente fuori dalla realtà, appunto un dato di stress, questo avrebbe un impatto di circa 120-130 basis points di CET1, quindi ci manterremmo anche in questa ipotesi di stress intorno a un 12%, sempre 2 punti sopra i minimi che sono stati fissati nello SREP dalla vigilanza. Quindi questo buffer di capitale è un buffer che ci dà, direi, una buona dose di serenità rispetto al futuro. Poi sappiamo che questo modello di stress che noi abbiamo è al momento appunto un'ipotesi di scuola, le autorità hanno smentito sia richieste di ulteriori accantonamenti sia richieste di ulteriori capitali alle banche. Comunque prudenzialmente consideriamo questo livello di capitale uno dei punti, diciamo, di grande solidità, in particolare per il futuro, quindi non corriamo, diciamo, neanche in ipotesi di stress rischi di tensioni particolari sul capitale. L'altro elemento che voglio sottolineare è che siamo scesi, ed è la prima volta nella storia, sotto l'80% nel loan risk weighted, questo siamo al 78,4%, e questo è un dato anche qui molto importante, veniamo da livelli molto più alti, ma con il bilancio 2015 abbiamo raggiunto, devo dire, un livello estremamente significativo. È chiaro che su tutto questo poi dobbiamo considerare l'opzione che è aperta della validazione dei modelli. Il lavoro è in corso di confronto con la vigilanza, io non faccio stime per quanto riguarda la conclusione, però evidentemente questo è un profilo di ulteriore garanzia e tranquillità che abbiamo aperto nei confronti del futuro. Passando ad una disamina della parte economica, sottolineo 2 aspetti dal mio punto di vista importanti. Il primo è l'andamento del margine di interesse, anno su anno scende del 3%, il dato è sicuramente buono, ma su questo torno fra un attimo con una slide specifica. Le commissioni, come ho già ricordato, sono andate bene, chiudiamo con un 4,4% di incremento e certamente poi registriamo una riduzione del trading income dovuto anche alla contrazione, come ho detto, che abbiamo attuato sul portafoglio titoli, significativa, ma ripeto, questo è un dato che stiamo gestendo proprio in un decalage progressivo che consideriamo una direzione di marcia praticamente obbligata. L'87% del totale dei nostri ricavi viene da, comunque già oggi, dal core business, quindi margine di interesse più commissioni. Ecco, sul margine di interesse abbiamo chiuso l'ultimo quarter dell'anno a 112 milioni e 6, in lieve riduzione rispetto al quarter precedente, anno su anno, come ho detto, un 3,1 di riduzione. Lo spread però si è mantenuto, questo è un risultato, spread commerciale si è mantenuto, questo è un risultato estremamente significativo. Un anno fa c'erano grosse domande sulla capacità che Creval poteva avere di conservare e mantenere questo livello di spread. Direi che l'anno da questo punto di vista è andato molto bene, lo vediamo anche, diciamo, nella situazione complessiva nella slide 31. Il nostro è uno spread direi molto resiliente e che sta quindi mantenendo un profilo di redditività adeguato. Ma l'elemento credo più significativo che voglio sottolineare anche per chiudere un po' il discorso sui titoli di debito sovrano è proprio quello relativo alla composizione del margine di interesse. Nella slide a pagina 32 si vede come la riduzione dell'ultimo quarter rispetto a settembre è dovuta esclusivamente alla riduzione del margine di interesse che viene da carry trade, quindi dai titoli di Stato. E questa è una scelta voluta, non è appunto una conseguenza, come dire, casualmente capitata. Quello che è importante è vedere come il dato relativo al margine di interesse commerciale abbia tenuto senza particolari tensioni. Questo direi è una situazione di forza per quanto riguarda Creval e il suo conto economico, ed è una situazione che naturalmente siamo impegnati a mantenere nel corso del 2016. Pagina 103 abbiamo qualche specifica ulteriore per quanto riguarda la parte diciamo di composizione del margine di interesse, sulla quale però non farei ulteriori considerazioni. Quello che è importante vedere è come abbiamo chiuso la forbice del differenziale che sostanzialmente avevamo rispetto al sistema bancario all'inizio del 2014. Questo differenziale, che sostanzialmente era di circa 60 basis point all'inizio 2014, oggi praticamente annullato, è intorno ai 16, 15, 16 basis point, e devo dire che la riduzione del differenziale è di circa il 68% in questi 2 anni. Quindi è testimonianza che i risultati sul margine di interesse, come dire, sono arrivati da un lavoro molto puntuale e molto generalizzato di tutta la struttura commerciale, senza che questo abbia penalizzato in modo significativo le masse gestite. Per quanto riguarda le commissioni, l'ultimo quarter è andato molto bene, abbiamo avuto un incremento rispetto a settembre di oltre il 5%, qui la parte del leone del miglioramento viene evidentemente dalle commissioni nell'area asset management. Questo è un'area di attività sulla quale continueremo a lavorare con grande determinazione. Vorrei anche sottolineare che sul totale delle nostre commissioni 2015 noi abbiamo una percentuale molto bassa di commissioni upfront, quindi circa l'8%. Per il 92% sono commissioni ricorrenti, e anche questo credo che sia un dato dal punto di vista della solidità delle nostre revenues che sia importante sottolineare. Sul fronte dei costi, se operiamo un pro forma sia su quelli del 2014 sia su quelli del 2015, ricordo che nel 2014 avevamo one-off il costo per il fondo di solidarietà di 44 milioni per l'uscita dei dipendenti che maturavano poi la pensione, e una cancellazione di customer list su Carifano per 10 milioni. Nel 2015 abbiamo one-off il costo per le rate straordinarie al fondo di risoluzione di GS per 28 milioni e nuovamente una cancellazione di customer list su Creval per circa 18 milioni. Ecco, al netto di queste due operazioni, il nostro cost income pro formato 2015 che contabilmente si legge al 64, in effetti è di circa il 59, quindi è una conferma del lavoro che è stato fatto in questi anni proprio sulla riduzione dei costi. Qui vediamo a pagina 38, e sto per terminare, la situazione proprio dei costi: le spese del personale scendono di circa il 14%, le altre spese amministrative crescono del 19%, ma per effetto appunto anche dei costi per la risoluzione delle banche, e quindi tutto ciò ci porta a un margine operativo netto di poco superiore ai 300 milioni. Oggi lavoriamo rispetto a un anno fa con 152 dipendenti in meno, che sono usciti proprio in conseguenza dell'applicazione dei meccanismi del fondo che avevamo creato, e questo sicuramente è un dato significativo. Abbiamo, come ricordavo all'inizio, poi utilizzato e deciso svalutazioni complessive per circa 442 milioni, non ripeto soprattutto gli interventi one-off che ho già ricordato. Naturalmente contabilizziamo la plusvalenza della vendita dell'Istituto Centrale, e con un tax rate positivo perveniamo all'utile netto consolidato di 118 milioni di euro che ricordavo all'inizio. Questo direi è in sintesi la fotografia del nostro bilancio 2015. Evidentemente ora, avendo concluso, resto a disposizione per le vostre domande e vi ringrazio per l'attenzione.
Qui è l'operatrice Coruscol. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda, dalla conferenza in italiano, è di Cristian Carrese di Intermonte. Prego.
Sì, buongiorno a tutti. Io avevo un paio di domande. La prima sul portafoglio che avete ceduto nel quarto trimestre, che mi sembra che l'ammontare sia elevato. Ecco, se ci poteva dare un po' di dettaglio sulla composizione del portafoglio, copertura eccetera, scusi se nel caso in cui avesse dato questi dettagli forse li ho persi. E un po' volevo anche capire che cosa ne pensa del progetto, dello schema di garanzia dato dal governo per quanto riguarda i veicoli per poter cedere sofferenze. E sempre sul fronte Assequality, se ci può dire se voi siete stati parte delle ispezioni dell'ACB per quanto riguarda appunto per raggiungere una best practice per quanto riguarda la gestione dei crediti non performing. E poi lei parlava di uno stress test interno, ipotizzando appunto un innalzamento, mi pare, di 20 punti percentuali delle coperture sulle sofferenze. Ma da questo punto di vista, giusto per fare chiarezza, voi avvertite da parte del regolatore un po' di moral suasion affinché si raggiunga questi livelli, cioè si alzino ulteriormente i livelli di copertura, oppure giusto un esercizio teorico che voi avete dovuto fare per vedere la capienza in termini di capital ratio in casi di stress. E infine, per quanto riguarda invece il conto economico margine interesse, mi sembra di capire che il margine interesse commerciale stia tenendo, quindi la componente finanziaria sia sempre più bassa. Ecco, se ci può dare un po' un outlook per il 2016, cosa si aspetta in termini di impieghi e quanto scade del portafoglio mutui, del portafoglio nel 2016 rispetto al 2015. Grazie.
Sì, grazie. Seguo l'ordine delle domande sperando di essermi annotato tutto. Sul portafoglio ceduto circa il 60% è unsecured e il 40% è secured. È un portafoglio di posizioni molto vecchie che erano sostanzialmente svalutate, la parte secured, nella parte secured solo il 15% è residenziale, il resto è commercial real estate, quindi evidentemente un portafoglio di minore qualità. Siamo soddisfatti di essere riusciti a chiudere questa operazione per Crevale, la prima di questo tipo, ma ripeto, sono circa 4.800 posizioni con un coverage evidentemente molto alto e che non è rappresentativo del portafoglio sofferenze, quindi una vera e propria pulizia di posizioni vecchie, piccole, mediamente, che però siamo riusciti a portare fuori dai nostri libri, e quindi e questo è un po' la conferma di quello che accennavo sul miglioramento del data quality che abbiamo realizzato con un grande lavoro grazie a Cerved e alla partnership con Yard nel corso del 2014 e 15. C'è un interesse da parte di investitori, qui mi collego alla domanda sul GAX. Guardi, per poter dare una valutazione complessiva è chiaro che bisogna attendere i regolamenti. La mia valutazione, la nostra valutazione è piuttosto semplice, cioè che questo da un lato fa chiarezza rispetto alla tematica di accordo europeo, quindi usciamo dal balletto l'Europa non vuole, l'Europa non permette, l'aiuto di Stato, la garanzia com'è, come sarà, eccetera. Quindi io credo che questo sia un elemento positivo, ma poi dobbiamo vedere come questo accordo si scaricherà dal punto di vista dei regolamenti e soprattutto, questo direi la cosa più importante, se collegato al GAX uscirà un provvedimento che darà certezza e accorcerà significativamente i tempi delle procedure concorsuali. Perché questo è il vero problema per quanto riguarda quello che viene stimato come differenziale teorico fra le valutazioni di mercato dei potenziali investitori e quelle che sono le valutazioni e quindi i coverage che le banche italiane e anche noi hanno nel loro portafoglio. Noi consideriamo corretto questo livello di coverage, ho cercato anche di spiegare prima perché nel nostro caso il mercato sostanzialmente chiederebbe ulteriori svalutazioni. Ma alla fine qual è il problema? Il problema è che abbiamo un arco temporale su cui scaricare il calcolo dell'IRR da parte di potenziali investitori che arriva a 7 anni. Allora è chiaro che se questo periodo viene accorciato con un provvedimento legislativo che lo rende certo e più corto, questo differenziale si ridurrebbe molto facilmente a circa la metà e a questo punto gli interventi necessari per poter procedere utilizzando lo strumento del GAX a questo punto disponibile e montato, gli interventi che si renderebbero necessari per effettuare anche grosse operazioni di alleggerimento diventerebbero evidentemente possibili, quindi è molto più facile. Quindi dal mio punto di vista adesso tutto sta a vedere come usciranno questi provvedimenti che sono stati annunciati.
Scusi, secondo lei quali potrebbero essere i provvedimenti utili ad accorciare? Perché già c'è stata una riforma l'anno scorso per quanto riguarda il diritto fallimentare, si aspetta una riforma più complessiva e per quanto riguarda invece
questi
quali potrebbero essere?
Il punto è proprio questo, bisogna fare in modo che i tribunali sostanzialmente e poi quelli che sono tutti i soggetti che sono collegati alla gestione delle procedure concorsuali abbiano tempi molto più stretti entro cui devono prendere le rispettive decisioni. Quindi questo evidentemente è una sfida importante, ma io la considero una delle riforme più significative per rimettere in movimento il mercato bancario in Italia, e conto che su questo la consapevolezza del governo sia molto alta e che quindi il provvedimento che uscirà rispetto a quello dell'anno scorso sarà molto più forte e quindi molto più incisiva. Poi dobbiamo anche tenere conto della direttiva sui mutui per l'impatto che ha sul repossess, perché se recepita e quando recepita anche questa migliorerà in maniera importante i tempi di repossession, quindi l'impatto sui prezzi del collateral. Quindi diciamo c'è una spinta europea, c'è una direttiva che dovrà essere recepita, c'è una volontà molto chiara che il governo ha più volte confermato nelle ultime settimane. Adesso attendiamo di vedere come il procedimento, come diciamo il decreto e quindi la decisione verrà concretamente attuata. Però questo credo che sia un punto sul quale oggi c'è grandissima consapevolezza, quindi io sono abbastanza fiducioso. È chiaro che il lavoro da fare è tanto: allineare produttività dei tribunali, dare certezza dei tempi, è un lavoro molto significativo, ma quando si dice che l'Italia ha un deficit di produttività e che questo deficit di produttività si colma evidentemente solo attraverso una serie di riforme anche coraggiose, e questo è esattamente il caso classico in cui potremmo vedere da una riforma dei miglioramenti molto significativi per quanto riguarda diciamo la gestione del banking e soprattutto del banking commerciale. Il terzo punto che lei mi ha chiesto, no, noi non abbiamo avuto ispezioni specifiche da questo punto di vista, evidentemente c'è un colloquio continuo con l'autorità di vigilanza. Per quanto riguarda lo stress test, no, noi non c'è mora su agent specifica, evidentemente, come dire, mi verrebbe da fare la battuta che due pensioni sono meglio di una e quindi un po' più di coverage è meglio di un po' meno coverage, e questo mi pare come posizione generale della vigilanza sempre da sottolineare, però non c'è una specifica mora su agent, quindi lo stress che noi abbiamo calcolato è proprio ai fini interni. E però è importante perché, come ho ricordato prima, ci dà una buona dose di tranquillità, insomma, considerata la situazione patrimoniale che abbiamo. Ma sul margine di interesse, sì, mi pare che lei abbia colto, noi abbiamo una situazione direi stabilizzata, la sfida sul 2016 evidentemente è di mantenere questa posizione, diciamo di limarla in modo non significativo comunque e in modo riequilibrato rispetto alla ripresa positiva dell'erogazione di nuovi prestiti. Il lavoro fatto nel 2015 ci lascia una certa dose di serenità per due motivi. Primo, perché il lavoro, come ho detto, che abbiamo fatto sulla struttura commerciale è completamente a regime. Gli incrementi che abbiamo registrato sia sui mutui sia sull'erogazione di nuovi prestiti alle piccole e medie imprese è molto significativo. Il 2015 non è stato certo un anno facile, non lo sarà neanche il 2016, ma cominciamo ad avere un'esperienza molto, molto buona e una capacità testata da questo punto di vista. Poi abbiamo un altro elemento, abbiamo ancora un po' di margine di repricing sulla raccolta e questo, anche questo diciamo è un buffer che abbiamo a disposizione. Quindi il nostro outlook per il 2016 per quanto riguarda il margine di interesse in particolare, ma ormai è la quasi totalità il margine di interesse commerciale, di riuscire a mantenere un andamento flat. Direi che questo è l'obiettivo più importante e più significativo che abbiamo, ma ripeto, abbiamo una situazione, diciamo un track record che ci viene dal 2015 positivo.
Grazie.
La prossima domanda è di Andrea Vercellone di Exane. Prego.
Buongiorno, io ho parecchie domande. La prima domanda è un follow up sul GAX. Volevo sapere se, visto che visionerete come tutte le regole che saranno predisposte, avete comunque intenzione di procedere indipendentemente con cessioni dirette o ritenete sia meglio aspettare e verificare se una cessione con struttura GACS sarebbe per voi più favorevole? La seconda domanda collegata alla cessione del portafoglio sofferenze che avete fatto, il coverage medio era alto, ci ha detto, quindi quando verrà contabilizzato il coverage medio del vostro portafoglio crediti dubbi scenderà. Capisco che scenderà anche la rischiosità media del portafoglio, però voi avete intenzione di rimanere in zona 40% medio coverage o rischiosità media scende, quindi il coverage rimarrà a livello più basso? La terza domanda è su Cerved. Volevo sapere se ci può dare un'indicazione di quante commissioni di servicing sono state pagate nei primi 8 mesi, visto che comunque ci ha indicato che la partnership funziona e quindi i costi ce li avete, e in quale riga di conto economico sono contabilizzate. Altra domanda, voi avrete una plusvalenza da Visa che ci ha indicato, il cui ammontare ce l'ha indicato la volta scorsa. Il fondo esuberi ormai si è esaurito, mi chiedevo se avete spazio eventualmente per utilizzare questa plusvalenza per riaprire il fondo esuberi. Ultime due domande, trasformazione in SPA e M&A. Sulla trasformazione in SPA, lei citava il diritto di recesso precedentemente, è chiaro che comunque siamo ancora parecchi mesi in avanti all'assemblea di demutualizzazione, ma siccome avete parecchio eccesso di capitale, vi siete già fatti un'idea di quali criteri utilizzerete per l'accoglimento di eventuali recessi o ne discuterete più in là? Sull'M&A lei ha indicato pubblicamente che ne riparlerà il nuovo consiglio post assemblea. A livello però terra a terra, in provincia, qualcosa si muove o tutto tace così come è successo nel 2015? Grazie.
Cerco di dare una risposta in termini abbastanza sintetici e spero chiari. Dunque, sulla prima questione, ma sì, noi stiamo per la verità già lavorando per ulteriori cessioni, quindi il GAX sicuramente è un'opportunità importante in più che si aggiunge, vedremo quando usciranno i regolamenti, ma noi stiamo lavorando, avevo già annunciato nella conference sulla trimestrale di settembre che avevamo avviato, diciamo, le attività per la cessione anche di un portafoglio in Cagli, stiamo continuando a lavorare, quindi il GAX è uno strumento che si aggiunge, non è che in attesa di questo sospendiamo. Se poi dovesse risultare che il meccanismo fosse troppo complesso, i benefici risultassero poi alla fine inferiori alle stime, vogliamo essere comunque pronti ad utilizzare anche lo strumento della cessione diretta. Sulla questione del livello di copertura, guardi, il 40% non lo considero né un obbligo né un mantra. È chiaro che questa cessione comporterà complessivamente sul coverage totale degli NPL una riduzione intorno a 1.92, poi avremo ulteriori cessioni, ma come ho detto qui il problema non è di stare al 40, al 38, al 41, qui il problema è vedere qual è la qualità complessiva che abbiamo in particolare sulle sofferenze dei nostri collateral, quindi questo mi pare un punto francamente non di particolare rilevanza. Per quanto riguarda il CERVED, dunque le commissioni stimate complessivamente sono circa effettive di 8 milioni nell'anno, però dobbiamo considerare che abbiamo avuto, a seguito del cambio di modello organizzativo, minori costi per circa 6-7 milioni. Quindi sostanzialmente il dato delle commissioni che si aggiungono è molto vicino al risparmio di costo, quindi il vantaggio sta tutto evidentemente nell'essersi alleggeriti di una gestione interna che aveva degli obiettivi limiti ed essere affidati ad un operatore di mercato, ad un servicer di particolare qualità. Vorrei anche sottolineare come siamo stati un po' una mosca cocchiera con questa decisione, perché oggi diciamo, le indicazioni che arrivano dalla vigilanza sono piuttosto chiare nel fatto che le banche utilizzino per la gestione delle sofferenze, soprattutto poi nella prospettiva di una loro cessione, una struttura terza e quindi un servicer esterno per questo tipo di attività. Quindi diciamo siamo soddisfatti. È chiaro che c'è una parte delle commissioni che aumenterà perché è collegata all'aumento degli incassi, quindi maggiori incassi vogliono dire minore costo del credito, quindi c'è un time value importante e quindi le due cose diciamo marciano in modo correlato. Queste commissioni vanno nelle spese amministrative, poi voglio aggiungere, ma questo è evidente nel nostro bilancio, che nel 2015 dalla cessione della piattaforma della nostra società a Cerved abbiamo anche acquisito una plusvalenza di circa 20 milioni che naturalmente è one off, quindi l'aspetto importante è come si bilanciano maggiori commissioni con minori costi di gestione. Ma sulla plusvalenza Visa sì, noi dovremo adesso capire effettivamente quando arriveranno i calcoli precisi quanto sarà, come da quello che sappiamo evidentemente c'è una parte, circa la metà è cash, su questo evidentemente ci sono pochi dubbi sul calcolo, sulla parte delle azioni, quindi delle preferred share, e sulla parte dell'earnout, evidentemente questi sono due valori che sono collegati a diciamo, una serie di condizioni che adesso dovremo capire bene, quindi dovremo anche capire se potremo contabilizzarli subito oppure no, quindi su questi aspetti sono in corso tutta una serie di approfondimenti. Comunque certamente almeno circa il 50% è con la parte cash è sicura, sul suo utilizzo francamente oggi non sono in grado di darle una risposta. Sul fondo esuberi, un nuovo fondo esuberi mi sembra francamente tutto da valutare in relazione al nuovo piano strategico che verrà steso immediatamente a valle del rinnovo del Consiglio. Quello che è sicuro è che noi abbiamo oggi coperto le uscite fino al 2019, le possibili uscite di personale si pongono quindi dal 2020 in avanti, quindi evidentemente il costo pianificandolo oggi è abbastanza elevato a fronte di appunto di pensionamenti possibili che sono spostati almeno 4-5 anni in avanti, quindi diciamo è una opzione aperta che si può valutare, ma non c'è assolutamente nulla di deciso. Da ultimo sulla SPA, ma guardi, sul recesso i criteri non credo che ci sia da fare un grande esercizio di fantasia, alcune banche popolari evidentemente hanno già preso le deliberazioni, mi riferisco poi in particolare a UBI che è stata la prima, mi pare che i criteri che siano stati utilizzati per diciamo la formulazione dello schema di individuazione dell'excess capital disponibile per gli eventuali richieste di recesso sia abbastanza condivisibile. Teniamo conto che dal punto di vista dei limiti di vigilanza il nostro SREP non è solo su CET1 ma è anche sul total capital ratio al 12,7 e quindi voglio dire è evidente che questo è un livello fissato dalla vigilanza come total, noi non abbiamo grandi strumenti di contabilizzazione di capitale al di là del capitale vero e proprio, quindi è chiaro che come minimo stiamo parlando di un livello del 12,7, poi sulla metodologia evidentemente specifica la definiremo. Certo l'andamento poi del mercato in questo inizio del 2016 sta drasticamente abbassando evidentemente quello che è l'interesse per un eventuale valore di recesso, ma poi i calcoli come giustamente lei diceva, si faranno a ritroso nel momento in cui la data effettiva dell'assemblea di trasformazione verrà fissata. Sulla Menei, guardi, io credo che in provincia di Sondrio si è aperto un grande dibattito istituzionale, pubblico, anche sui media, sulla necessità che si vada a fare una valutazione di una possibile merger fra noi e la Banca Popolare di Sondrio. Non ci sono contatti diretti in corso, io però considero molto positivo che questo dibattito sia cominciato, anche perché la situazione della provincia è peculiare ormai a livello europeo come minimo, perché abbiamo qui la sede di due gruppi quotati fra i primi 15 gruppi bancari italiani in una provincia di 180.000 abitanti, quindi è chiaro questo elemento nella nostra valutazione, l'elemento di una opzione di fusione debba essere valutato. Ho registrato una dichiarazione importante rilasciata dal mio collega e amico CEO della Popolare di Sondrio sabato scorso nella margine del Forex, a un organo di stampa, in cui ha detto che anche loro sono assolutamente pronti a fare tutte le valutazioni del caso, quindi mi pare che rispetto ad una situazione diciamo precedente in cui né se ne parlava né c'erano dichiarazioni di disponibilità ad approfondire il tema in generale di un merger, oggi siamo in presenza sicuramente di qualche fatto nuovo. Poi ripeto, noi abbiamo una scadenza di rinnovo del Consiglio con la prossima assemblea e quindi evidentemente questi sono poi temi che verranno discussi immediatamente a valle del rinnovo del CDA.
Grazie.
La prossima domanda è da parte di Riccardo Rovere di Mediobanca. Prego.
Buongiorno a tutti. Tre domande se posso. La prima, volevo avere un attimo una non mi è chiaro perché gli RWA sono scesi in questa maniera nel trimestre, questa è la prima. La seconda, volevo capire un attimo, mettere insieme un attimo il capitale e le coperture. Torfiordi, lei prima ha detto che, se non ho capito male, che 40% non è un obbligo e tantomeno un mantra. Se non ho capito male, ha detto che lei non ha pressioni regolatorie per portare, per innalzare la copertura, eccetera, eccetera. Ora però la mia domanda è, dopo la QR, alla fine molte banche italiane nel corso del 2015 non hanno fatto altro che alzarlo questa copertura, e dubito che nell'anno del 2015 ci sia stato un deterioramento improvviso del valore dei collaterali. Forse era peggio nel 2013 o nel 2012 o nel 2014. Quindi io mi chiedo perché questo sta succedendo, e in connessione con questo, il vostro capitale 13.5% alla fine di quest'anno, pre modelli IRB, che immagino prima o poi vi verranno validati, previsa, come devo pensare al vostro capitale, che è destinato a rimanere sul bilancio per fronteggiare rischi non meglio quantificati, eventuali ulteriori aumenti delle coperture? Se può condividere con noi qualche ragionamento al riguardo, perché voi tecnicamente con i modelli interni dopo il 13,5 potreste arrivare a 14,5, 15 o qualcosa di questo genere.
Sì, grazie. Ma dunque sull'RWA la risposta è direi abbastanza semplice. C'è un effetto importante che è dovuto alla riduzione significativa della nostra partecipazione in istituto centrale per circa 415 milioni di valore assoluto. Poi abbiamo un effetto specifico sui crediti per circa 160 e un ulteriore contributo dalla ottimizzazione, quindi acquisizione di garanzie aggiuntive, per circa 165. Diciamo che l'effetto one off è comunque l'effetto istituto centrale che spiega questa riduzione particolarmente significativa. Ma per quanto riguarda QR, copertura eccetera, guardi, qui il tema è piuttosto come dire, da un lato semplice, ma dall'altro questa è una domanda che forse andrebbe rivolta a una serie di analisti, diciamo a livello europeo, più che banchieri che devono gestire i bilanci e le attività delle banche. Io parto dalla considerazione che la QR ha avuto un certo andamento e ha fissato, diciamo, certe necessità ulteriori che le banche, noi compresi, hanno evidentemente applicato per quanto riguarda la valutazione dei crediti sul bilancio 2014. Poi, dal punto di vista, diciamo, prospettico dell'andamento, lei ha ragione quando dice: ma non c'è stato un gran peggioramento nel 2015 dei collateral. Sì, questo è vero, però bisogna, ripeto, sempre considerare la situazione poi di ogni singolo istituto, quindi può essere che per quanto riguarda i collateral in particolare, la valutazione che era stata fatta nell'ambito della QR aveva riguardato una gran fetta dei crediti, ma non proprio tutti al 100%, è chiaro che può essere che in taluni casi si siano fatti aggiornamenti di perizie, piuttosto che questo abbia portato a necessità di queste maggiori svalutazioni, anche senza un peggioramento puntuale del mercato nel corso del 2015. Ma più in generale, diciamo, il tema è quello, come ho cercato di spiegare nella presentazione, del livello di credibilità di questi collateral. Se viene visto dall'Europa il livello di credibilità di questi collateral è considerato medio-basso, noi Creva, ma devo dire qui parlo credo anche un po' per il sistema, da vicepresidente dell'ABI lo consideriamo mediamente molto corretto. Allora, dove sta la differenza? La differenza l'abbiamo vista nell'operazione di liquidazione delle quattro banche. È chiaro che se tu prendi il totale delle sofferenze di un bilancio e le liquidi tutte insieme nell'arco di una settimana, questa è un'operazione che comporta una svalutazione molto significativa, ma stiamo parlando di un'operazione straordinaria. Se poi si tende ad applicare il valore di questa operazione straordinaria di liquidazione sulla totalità delle banche che sono in gestione ordinaria assolutamente coerente, si apre la grande domanda: quanto le banche italiane devono ancora svalutare. Ma se dall'altra parte, come io sostengo e noi sosteniamo, il valore delle nostre garanzie è caricato in modo assolutamente puntuale e la gestione di queste molte sofferenze, attivando tutta una serie di strumenti, avendo una gestione proattiva, viene affrontata tempo per tempo, questa grande necessità di ulteriori svalutazioni evidentemente scema molto. Quindi il gioco è questo. Io credo che, prima di fare dichiarazioni apodittiche sulla situazione delle banche italiane, bisognerebbe avere la pazienza, che in taluni casi ahimè non vedo, no? Di andare a vedere in dettaglio le situazioni, perché francamente mi sembra che si stia un po' esagerando su questo tipo di pressione. Per venire alla terza domanda, Lei cita numeri giusti, abbiamo 13,5 fully loaded di 21, abbiamo in prospettiva una validazione di modello che ci può dare 130-150 basis point, tutto vero. E quindi dice: ma questo capitale, questo excess capital, alla fine cosa ve ne fate? No? Io credo che innanzitutto noi dobbiamo mantenerci buffer ampi, perché il primo segnale che dobbiamo dare e che noi almeno vogliamo dare al mercato è che non abbiamo nessuna necessità di andare a chiedere i soldi al mercato, quindi i buffer devono rimanere ampi e devono rimanere ampi anche perché dobbiamo considerare che la pipeline dei provvedimenti di nuova regolazione è piena di cose che arriveranno per le banche, a cominciare dal nuovo IFRS 9. No? Solo questo, un gruppo di analisti specializzati, noi ci stiamo lavorando, ma se prendiamo un'analisi che è stata fatta da una società specializzata recentemente, solo questo per noi potrebbe avere un impatto di circa 60 basis point. Poi evidentemente c'è tutto un tema collegato alla nuova normativa del bail-in con la normativa MREL, quindi da un punto di vista diciamo del buffer di capitale, noi dobbiamo considerare che dobbiamo stare larghi perché il capitale è una merce rara e costosa, visto che abbiamo raggiunto un livello, una posizione diciamo di grande tranquillità, evidentemente ce la teniamo perché così possiamo fronteggiare tutta una serie di ulteriori novità che sono in arrivo. Da ultimo voglio dire che anche dal punto di vista in analogica M&A, il buffer di capitale ha comunque un valore importante perché questo ci dà sostanzialmente un punto di valore significativo per qualsiasi analisi e discorso che si dovesse intavolare. Quindi ad oggi la mia valutazione è ben lontana dal dire che abbiamo dall'excess capital e quindi dal pormi il problema del come utilizzarlo. Ce l'abbiamo, sappiamo che una parte potrebbe essere, come dire, destinata a richieste di, come ho detto prima, di recesso e quindi vedremo se e quanto sarà dopo che avremo fissato le metodologie. Sappiamo che sono in arrivo ulteriori provvedimenti regolatori, novità contabili, eccetera, che mangeranno inesorabilmente un po' di capitale. Io penso che una banca che come Creval ha un buffer significativo con possibilità di ulteriori allargamenti è una banca che possa guardare a questo scenario futuro che permane complesso con una buona dose di serenità.
Ok, grazie. Senta, se posso un'ultima domanda e magari gliela faccio non tanto in qualità di amministratore delegato del Creval ma del suo ruolo presso l'ABI. Da fuori per noi non è difficile distinguere o sapere o capire se le sofferenze che sono state spostate, spinoffate dalle quattro banche avessero una qualità media molto diversa e a questo punto ovviamente peggiore della media del sistema. Forse erano meno collateralizzate, forse il collaterale era meno di valore, da fuori noi non lo sappiamo, cioè almeno io personalmente non riesco a evincerlo, è così? Sono sofferenze di qualità con un collaterale, perché la sofferenza è sofferenza, quindi uno non paga e basta, la qualità di quel collaterale è decisamente inferiore alla media, per cui è stato richiesto un intervento più importante, diciamo così.
Guardi, non posso proprio aiutarla, nel senso che né come amministratore delegato di Creval né come nel mio ruolo di ABI ho informazioni al riguardo. L'ABI è fuori completamente da questo tipo di informazioni, evidentemente queste sono valutazioni che sono intervenute nel momento della liquidazione, della cessione, della creazione della Bad Bank e quindi io non sono assolutamente in condizione di darle una risposta a questa domanda, quindi sono nella sua stessa condizione, non ho visibilità diciamo di questo processo. Io ripeto, in generale posso dirle che diciamo il differenziale tra quello che noi vediamo sul mercato, che respiriamo insomma quando parliamo di queste tematiche, è che c'è un differenziale che si genera per le valutazioni del tasso di ARR. Questo è il punto cardine. Chi compra sofferenze dice: ma io calcolo mediamente, applico un tasso del 15-20%, il periodo sono 7 anni medi e quindi io per comprare compro a un prezzo che è tot e quindi il differenziale ce lo dovete mettere di ulteriore svalutazione. Il grosso del differenziale sta qui, mentre normalmente il tasso dell'ARR interno è intorno al 5%, quindi è chiaro che c'è un differenziale sto parlando in generale della situazione, diciamo, delle banche e dell'interesse che c'è ai portafogli di sofferenza da acquistare. Quindi, diciamo, questo è un primo elemento. Poi c'è un secondo elemento che gioca, che sono i costi di recupero, che evidentemente in un prezzo che viene offerto vengono tutti calcolati up front, mentre normalmente nella gestione ordinaria del portafoglio di sofferenze sono diluiti per la banca in modo più lungo. Quindi questi sono due fattori che prescindono completamente dal valore effettivo del collaterale e prescindono quindi dalla necessità di adeguare il provisioning. Cioè qui si fa un po' di confusione tra quello che è il prezzo che io sono disposto a pagare perché calcolo sopra il mio guadagno su un certo lasso di tempo e quello che viceversa dall'altra parte è il valore effettivo del collaterale e quindi il valore corretto di quella che è la svalutazione e quindi il provisioning che viene fatto. È chiaro che se si fa confusione fra questi due livelli del discorso, e qualche volta la confusione, mi lasci dire, viene fatta in modo un po', come dire, voluto, e poi si arriva a concludere che le banche italiane hanno di fatto un problema di bilanci non chiari e di sofferenze che devono ancora essere molto svalutate. Però non è così. E come ho detto, se questo valore temporale attraverso processi e interventi legislativi venisse accorciato e reso certo ai 3 anni che tutti auspichiamo, anche questo valore di mercato, non di valutazione effettiva dei collatera, però si ridurrebbe molto, addirittura del 50%. E quindi tutto il discorso di un'eventuale cessione prenderebbe una energia, una possibilità di concretizzazione molto più alta. E questo è quello che auspichiamo anche come ABI che avvenga. Però ripeto, sul punto specifico non posso dirle nulla.
Molto chiaro, grazie. L'ultimissima cosa, lei prima menzionava nessuna pressione regolatoria sulle coperture, immagino che lo stesso discorso lo si possa ampliare al Texas Ratio. Non c'è spinta ad abbassarlo.
Ma guardi, nel Texas Ratio francamente al momento non mi risulta che sia un elemento di particolare attenzione, quindi sappiamo che è un indicatore che viene utilizzato dagli analisti. Secondo me è un indicatore molto grezzo, io lo dico in modo molto chiaro, perché è un valore che nuovamente non è aggiustato per il valore del collatero e quindi siamo sempre da capo. È come se tutte le sofferenze fossero dei mutui chirografari privi di qualsiasi garanzia. Ma non è così, non è così. Se io aggiustassi per il Creval, per i dati del Creval, il valore l'indicatore del Texas Ratio per i valori dei collateral, no? Il mio Texas Ratio scenderebbe dalla metà. Ora, le sembra che sia un indicatore serio, un indicatore che dove si tiene conto del valore dei collateral c'è una variazione assoluta del 50%. Questo francamente a me sembra molto grezzo e io ho una certa ribellione intellettuale all'utilizzo di questo indicatore. Bisogna sempre andare a vedere quando è nato e dove è nato. E adesso per fortuna vedo che qualche commentatore anche internazionale queste cose ha cominciato a scriverle, era ora. È nato in un mondo dove i prestiti erano dati privi completamente di collatera, quindi sostanzialmente in un mondo in cui tutti i prestiti sono unsecured. Io trovo scorretto, metodologicamente scorretto, che si applichi questo criterio di valutazione a una miriade di prestiti secured. Quando qualcuno mi spiegherà intellettualmente come si possa sostenere razionalmente questo tipo di doppio salto mortale carpiato, io, se riuscirà a convincermi, cambierò idea. Ma fino a quando non mi si spiega che senso ha utilizzare un indicatore nato in un contesto, in un ambiente economico, con prestiti tutti unsecured, prenderlo ed utilizzarlo in una realtà completamente diversa dove ci sono una pluralità di collatera, peraltro valutati a valore di mercato, ecco, quindi credo che su questo punto ogni tanto bisogna cercare di fare anche qualche piccola battaglia ideale, perché va bene ingoiare tutto quello che viene dal mercato, va bene tutto quello che viene deciso dalle grandi stanze dell'analisi finanziaria internazionale, e però ogni tanto bisogna anche cercare di usare un pizzico di razionalità e un pizzico di testa propria. E su questo devo dire che cerchiamo a tutti i livelli di dare un contributo di chiarezza.
Grazie, molto gentile.
La prossima domanda è da parte di Domenico Santoro di Autonomous. Prego.
Sì, buongiorno dottore, un po' di domande anche da parte mia, magari ne andiamo una per volta. Ricordo che voi avete dato un target di provision intorno a 200 milioni, che erano circa 96 punti base, per cui per il 2016 volevo capire se alla luce di tutto quello che sta succedendo e guardando anche il run rate degli ultimi trimestri, ex one-off, ritenete che questo sia ancora raggiungibile oppure, potrebbe essere un po' a questo punto ottimista?
Sì, lievemente, ma nel senso che possiamo assumere che possiamo arrivare a 210-220.
Ok, e quale sarebbe la base a questo punto per un miglioramento così sostanzioso nei prossimi trimestri? Vi aspettate che il recupero cominci a essere un po' più favorevole per voi oppure è sulla base dei nuovi flussi?
Sicuramente l'aspetto principale viene dalla riduzione dei nuovi flussi degli NPL, questa la stiamo osservando io prima dico sempre ai miei dirigenti che prima di fare annunci su questo tema voglio vedere più mesi in cui questa tendenza va a consolidarsi, però adesso cominciamo a avere 2-3 mesi di una tendenza piuttosto solida di riduzione dei flussi e quindi credo che questo è certamente il motivo principale. Poi l'altro elemento vorrei dire che è proprio la politica che stiamo attuando molto proattiva, quindi i flussi di recupero da Cerved, coniarde alla vendita degli asset immobiliari, cioè qui dobbiamo tenere conto che noi abbiamo messo in pista, in onda, una serie, come ho cercato di dire nella presentazione, una serie di interventi molto diversificati che traggono tutti possibilità di azione dal netto miglioramento del data quality su tutti questi portafogli degli NPL. Quindi possiamo lavorare molto di più dal punto di vista del recupero, abbiamo certamente una riduzione dei flussi attesa ed abbiamo anche un miglioramento che comincia a concretizzarsi dal mercato immobiliare, non dimentichiamolo, e non dimentichiamo il fatto transazioni attese sono in ulteriore aumento, questo evidentemente ridurrà in particolare i nuovi flussi sul real estate, ma io vorrei anche dire, forse non l'ho detto prima, che su questa situazione degli NPL noi in particolare per il real estate stiamo ragionando nel momento sostanzialmente di mercato peggiore in assoluto. È chiaro che dobbiamo considerare che una lieve ripresa del mercato, dei valori di mercato, si scarica immediatamente su un miglioramento sensibile della situazione complessiva.
Capisco, quindi immagino che questo numero, quello aggiornato che ha dato 220, include un po' degli effetti positivi delle azioni che avete intrapreso. Sul margine di interesse, come tutte le banche anche in questi giorni ci avete dato un messaggio più o meno positivo, anche quest'anno ci sarà un po' di repricing dei depositi e quindi la pressione sullo spread, i volumi saranno più o meno compensati con il repricing sui depositi, però se io guardo quello che sta succedendo sul mercato del credito, io apprezzo la trasparenza e la sincerità con cui ha risposto finora alle domande. Tutto mi sembra tranne che il cost of funding possa diminuire quest'anno, per cui ho visto le vostre maturities, non sono enormi, però il vostro messaggio in genere mi sembra un po' scollato rispetto a quello che vediamo sul mercato del credito, per cui Volevo capire se la situazione rimanesse questa, no accesso at all al mercato del credito, cosa dovremmo cosa dobbiamo pensare? Che andrete a aumentare l'esposizione sull'ECB oppure, perché immagino anche i retail bonds in questo momento siano piuttosto complicati da fare.
Ma guardi, noi abbiamo sulla raccolta un potenziale complessivo di repricing che può arrivare fino a 50 milioni. Abbiamo un billion di time deposit in scadenza nel 2016, quindi quando prima facevo riferimento, diciamo, teniamo conto che sui time deposit il tasso attuale è di 70-80 basis point contro 1.4 di valore dello stock medio, quindi quando prima dicevo che abbiamo ancora delle azioni possibili dal punto di vista diciamo del repricing, facevo riferimento proprio alle scadenze che abbiamo nel corso del 2016. Quindi io credo che la nostra previsione sia molto realistica. Credo che il Creval abbia dimostrato in questi anni, poi tutto si può fare meglio, ma abbia dimostrato che quando prende un obiettivo e trasparentemente lo comunica, poi è molto determinato fino all'ultimo dei suoi uomini nel perseguirlo e raggiungerlo. Quindi io sono abbastanza fiducioso da questo punto di vista. Non dimentichiamoci che dal punto di vista della raccolta, pur non avendo noi azioni di disturbo di nessun genere, non andiamo a fare azioni di disturbo, ma non neghiamo il fatto che un po' di flussi ci stanno arrivando in certe aree geografiche d'Italia, anche per situazioni maggiore difficoltà di altri operatori. Quindi è chiaro che la nostra situazione patrimoniale e, diciamo, complessivamente la situazione gestionale del gruppo ispira fiducia sul mercato, e questo evidentemente apporta anche diciamo dei flussi, ripeto, che noi non andiamo a sollecitare, perché non ci sembrerebbe questo un modo fair di stare sul mercato, ma che comunque in parte arrivano in modo spontaneo. Quindi, insomma, la situazione, come le ho detto, dobbiamo anche considerare da ultimo che abbiamo una possibilità di attivare ulteriori cartolarizzazioni su attivi per una ulteriore riduzione del costo del funding. Stiamo lavorando anche su questo, quindi questa è un'altra carta che abbiamo in mano e che nel momento in cui si rendesse necessario, opportuno, potremmo tranquillamente mettere in campo. Cioè, quindi la partita è sempre complicata, ma questo direi non è una novità, fa parte della normalità di questa contemporaneità, ma abbiamo diverse carte in mano da poter giocare.
Quindi si sente di dire che voi siete assolutamente isolati da ogni potenziale rischio di, come dire, problema di liquidità che in questo momento si sta assistendo sul mercato del credito?
Ma guardi, noi abbiamo, come ho cercato di dirle, una situazione di liquidità non da ora, ma possiamo dire dall'inizio della crisi, di assoluta tranquillità. Abbiamo fronteggiato senza particolari tensioni altri periodi, altri momenti che negli anni passati ci sono stati, e lei si ricorderà, di grandi tensioni e di grandi problematicità. Quindi io sono francamente molto sereno. Poi nella vita di sicuro al 100% non c'è nulla, e questo un banchiere credo che lo debba tenere presente con una frase appiccicata davanti ai suoi occhi tutti i giorni, però ragionevolmente siamo, direi, molto tranquilli.
Ok, grazie.
Ragionier Fiordi, le domande sono terminate.
Grazie a tutti, buona giornata.